Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 33° incontro. Lo stupore nel Nuovo Testamento di Francesca Cocchini.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ieri abbiamo parlato del sentimento dello stupore leggendo alcuni brani dell'Antico Testamento che presentano eventi, situazioni che lasciano stupefatti. In particolare ci siamo soffermati su quel servo di Dio di cui tratta il profeta Isaia, descrivendone la vita. Una vita che provoca stupore perché questo servo è un giusto, è un innocente senza peccato, ma è ritenuto da tutti un malfattore, è disprezzato, tanto è sfigurato. Muore, viene sepolto tra i malfattori, ma Dio trasforma la sua abiezione in esaltazione. E questo perché egli si è fatto carico dei peccati altrui, dei peccati, leggevamo ieri, nostri. Infatti, vedendolo così sfigurato e colpito, vedendolo morto, addirittura vedendo il suo sepolcro con i malvagi, noi siamo colti da immenso stupore. Ci rendiamo conto che i peccati che credevamo fossero commessi da lui in realtà sono appunto i nostri. La conseguenza di questo stupore non può che essere allora se non il pentimento, la conversione. Di fronte alla sofferenza degli innocenti, siamo sollecitati a entrare in noi stessi, a riconoscere la nostra parte di responsabilità. Ma siamo anche sollecitati a rafforzare la nostra fede in un Dio che non ignora il dolore innocente, non lo scansa, ma lo assume nel suo piano che è imperscrutabile e lo trasforma in sovrabbondanza di positività. Il mio servo, dice il Signore per mezzo del profeta Isaia, avrà successo, si innalzerà e crescerà molto. È qualcosa che ci lascia senza parole, stupiti appunto, perché si tratta, come dice ancora il profeta, di qualcosa di inenarrabile e inaudito. Stupore, conversione. È quanto si è verificato un giorno lungo la strada che da Gerusalemme portava a Gaza. Lo narra Luca negli Atti degli Apostoli al capitolo 8, entriamo così oggi nel Nuovo Testamento. C'è uno straniero, un etiope, che sul suo carro legge proprio quel testo di Isaia. E c'è l'apostolo Filippo che gli domanda: comprendi quello che stai leggendo? Soprattutto è una cosa che l'etiope vuole sapere. Ti prego, dice a Filippo, di quale persona il profeta dice questo, di se stesso o di qualcun altro? Filippo allora, partendo da quel passo, gli annunziò il Vangelo di Gesù. E l'etiope, dopo aver ascoltato, si converte, crede e chiede di essere battezzato, proseguendo poi pieno di gioia il suo cammino.
Thank you.
Isaia non aveva dato un nome a quel servo che soffre innocente portando il peso del peccato del mondo fino a morirne per poi venire da Dio straordinariamente innalzato. Ed è quindi logico che anche noi ci domandiamo: chi è? Possiamo riconoscere in lui ogni singolo giusto che soffre, ma anche ogni popolo che ingiustamente soffre. I discepoli di Gesù, gli evangelisti, ricordando dopo la sua risurrezione la vicenda del loro maestro e ripercorrendone le tappe, hanno ritenuto che nella sua vita Gesù aveva realizzato, fatto realtà ciò che il profeta aveva detto del servo. Ed è così che nella tradizione cristiana quel testo di Isaia viene letto ogni anno nella liturgia del Venerdì Santo. Un invito a tutti noi per tornare a stupirci di lui, del mistero della sua morte, della sua risurrezione, e a stupirci di noi e a stupirci soprattutto nel comprendere come Dio opera nella storia. Ma non è solo nella vicenda della sua Pasqua, della sua morte e resurrezione che Gesù ha colmato di stupore coloro che gli stavano vicino. Certo, quel mattino del primo giorno della settimana, quando dopo la crocifissione le donne andarono al sepolcro e trovarono la tomba vuota e un giovane vestito di bianco seduto alla destra, furono prese da stupore, leggiamo in Marco 16. E così si esprime anche Luca, quando al capitolo 24 del suo Vangelo dice che la sera di quello stesso giorno i discepoli si stupirono nel vedere Gesù che era apparso loro mostrando le sue mani e i suoi piedi segnati dai chiodi. Ma dicevo, non è solo la resurrezione di Gesù ad aver suscitato stupore. I Vangeli concordano nel dire che quando egli parlava, così leggiamo nel Vangelo di Marco al capitolo 1, tutti erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità. Come mai l'insegnamento di Gesù stupiva? Gesù, leggiamo in Matteo, al capitolo 13, non parlava se non in parabole, adempiendo così quanto era stato detto nel Salmo 78. Aprirò la mia bocca in parabole. Proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Sono dunque le parabole che stupiscono. In esse, infatti, Gesù accosta i misteri più grandi che vuole rivelare, le cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, il regno di Dio, la persona del Padre, la sua stessa persona, accosta, dicevo, questi misteri insondabili a realtà molto semplici, quotidiane. Il regno dei cieli è simile a una donna che impasta il pane. Lui è un pastore che chiama le sue pecore per nome e cammina davanti a loro. Suo padre è un uomo che esce la mattina per chiamare operai a lavorare nella sua vigna. Da accostamenti così inaspettati si sprigiona, direi, come una scintilla che ci sorprende e inizia a invogliarci a scavare, per dir così, sempre più dentro l'immagine per noi più semplice e nota, per arrivare poco alla volta a scoprire qualcosa in più del mistero infinito e per noi sconosciuto, ma che a quella immagine è stato accostato. Si tratta di un lavoro che richiede intuizione, perché le due realtà che la parabola accosta sono incommensurabili e non potremmo coglierle nel loro rapporto se non proprio con l'intuizione. Ma si tratta anche di un lavoro che rispetta i tempi e le capacità di ognuno. Ognuno è invitato a comprendere progressivamente qual è il nesso che unisce, ad esempio, il seme di senape al regno di Dio. Ognuno, ascoltando una parabola, non può non stupirsi di fronte allo sconvolgente contrasto che riscontra tra i due livelli di realtà che Gesù mette a confronto. Uno, dicevo, tanto familiare, un seme. L'altro, tanto trascendente, il regno di Dio. Ma anche nel descrivere la realtà più semplice, nota, familiare, Gesù inserisce qualcosa di sorprendente. Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 e va in cerca di quella smarrita? È una domanda. E la risposta logica sarebbe: nessuno di noi lo farebbe. Ebbene, il buon pastore lo fa. Gesù insegnava con parabole e solo con parabole per aiutarci, come dicevamo ieri, a guardare sia le realtà che ci circondano, sia i misteri della nostra fede, con sguardo non superficiale, ma contemplativi, attratti dal mistero che è racchiuso in entrambi i livelli, naturale e divino, e sollecitati dal nostro stesso stupore a proseguire senza fine nella ricerca, desiderando di penetrarvi sempre più a fondo. È questo il metodo usato da Gesù, quell'insegnamento che faceva dire a chi lo ascoltava, come ricorda l'Evangelista Giovanni al capitolo 7 del suo Vangelo: mai un uomo ha parlato come quest'uomo, con un'autorità che non spaventa, ma attira, generando ammirazione e stupore.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 33° incontro. Lo stupore nel Nuovo Testamento di Francesca Cocchini. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.